Stare in piedi, leggiamo subito nella parola di Dio. Alleluia. È meraviglioso stare con Gesù, ascoltare le sue meraviglie. Certamente lo Spirito Santo si muove in modo vario in mezzo a noi e noi non abbiamo schemi o preconcetti riguardo a come il Signore debba operare, è vero? Amen. Alleluia. Bene, ora questa sera io vi parlerò di un simbolo natalizio, l'albero vitale, non l'albero di Natale, dell'albero vitale. Amen. Andiamo in Genesi. Amen. Una storia conosciuta, ma trarremo ancora qualche insegnamento con l'aiuto del Signore e il Signore ci darà ancora la sua vita. Amen. Genesi capitolo 3, dal verso 1 al verso 8. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere, che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Amen. Potete accomodarvi. Va bene, voglio fare una premessa, un'introduzione. Mi ha fatto riflettere un mio amico sugli alberi, perché ho ricevuto un amico d'infanzia che si ricorda sempre di me. Io sono mancante verso di lui, i miei lo sanno, ma lui, si chiama Antonio, dai tempi della scuola media non si dimentica mai della nostra amicizia, mai, da ormai sono 20 quanti anni, non lo so, facciamo perdere i calcoli. Allora questa volta mi ha mandato un messaggio. Lui giustamente si ricorda, secondo le sue abitudini, magari di mandarmi anche un saluto, degli auguri. Io sempre lo ringrazio con molta educazione, rimando le mie benedizioni perché mentre il mondo ci fa gli auguri, ci dice che spera che il nostro futuro vada bene, noi mandiamo le nostre benedizioni, c'è la certezza che il futuro con Dio è benedetto. Allora vi ricordo pure di mandare le vostre profezie di benedizione ai vostri amici, non auguri, cioè ti auguro se tutto va bene, se gli astri sono propizi, se il volo degli uccelli è quello giusto, o se l'oroscopo è favorevole, che tu possa avere un anno, eccetera, eccetera, pieno di cose buone. Ma voi profetizzate sui vostri amici, benediteli nel nome di Gesù. Abbiamo detto anche ieri sera, abbiamo pregato per i nostri parenti, abbiamo detto che noi vogliamo vedere la loro benedizione in Cristo. Amen. Quindi ricordatevi di mandare ai vostri amici anche in vista del nuovo anno. Approfittiamo di questi momenti in cui magari c'è sensibilità per benedire i nostri cari. Amen. E lui mi ha mandato questo messaggino che dice, ve lo leggo, tanto è simpatico, mi ha fatto riflettere su questo albero di Natale, no? Perché molti vedono anche il senso, il vuoto, l'inutilità di certi simboli, e allora qualcuno si preoccupa anche di scrivere magari messaggi di questo tipo: in questo Natale faccio un bell'albero dentro il mio cuore e ci metto invece dei regali, nomi di tutti i miei amici, quelli lontani e vicini, quelli che vedo tutti i giorni e quelli che senza volerlo ho fatto soffrire. Un albero con radici molto profonde, perché i loro nomi non escano mai dal mio cuore. Così, mamma, ha detto io grazie, che bellissimo. Però allora poi mi veniva davanti quindi questa riflessione, perché molte volte, come è difficile in questi giorni, condividere il senso delle cose, il significato profondo delle cose, perché tutto è contaminato, è distorto, è travisato. Allora mi sono messo un pochino a guardare personalmente un po' da cosa nasce quest'albero di Natale, e ci sono tante teorie, ognuno dice di averlo inventato, e così c'è chi reclama la paternità agli antichi egizi, chi ai Celti d'Inghilterra, chi dice che l'ha introdotto Martin Lutero, chi dice che è un simbolo prettamente protestante del Natale. Poi ho notato una cosa, che c'era anche una tradizione, che c'è una tradizione che vuole che quest'albero di Natale sia invece originariamente un albero nato durante la festa di Adamo ed Eva, il 24 dicembre, che si festeggia in Germania, e quest'albero era originariamente, quindi rappresentava, era un albero di frutta e rappresentava l'albero del paradiso. Ma tutti questi sono simboli, sono cose che poi alla fine non ha importanza qual è l'origine. Altri dicono che magari c'è un significato certamente mistico, religioso, superstizioso, ed è vero, perché poi alla fine è questo l'uso che se ne fa ancora oggi, un uso propiziatorio, in cui quindi ogni addobbo rappresenta la benedizione che si dovrebbe avere durante l'anno, e così via. Oppure chi ad esempio lo usa perché le luci tengono lontani gli spiriti malvagi. Vedete, un calderone di cose. Molti dicono no, è così, no, l'altro è così, ma noi, per noi non è importante. Io mi veniva sempre da riflettere su questo fatto, che il Signore aveva dato veramente un simbolo meraviglioso all'uomo, ed era proprio questo simbolo dell'albero della vita, di cui non abbiamo letto, ma abbiamo parlato in questi giorni moltissimo agli studi sulla guarigione. Quest'albero che era in mezzo al giardino, era, voi vi ricordate, abbiamo letto, io voglio di nuovo condividere qualcosa anche perché non tutti sono presenti agli studi, ma siete tutti parte di questa chiesa, o no? Amen. Allora dovete anche voi ricevere il beneficio della parola di Dio, perché il Signore ci sta parlando. E noi sappiamo che il Dio aveva messo l'uomo in questo giardino pieno di alberi. Molti alberi erano inutili, o almeno poi divennero utili soltanto per nascondersi da Dio, per celare il peccato. Molte volte io credo che ancora oggi questo accade. Gli uomini, dietro queste luci, dietro questi alberi, dietro questi simboli, si nascondono in realtà, nascondono il proprio peccato, come Adamo ed Eva si nascosero dalla presenza di Dio fra gli alberi del giardino. In molte case un albero pieno di luci vorrebbe nascondere liti, divisioni, amarezze, problemi, malattie, corruzione, morte, menzogna. È vero? o è una mia impressione che non basta un albero per nascondere la realtà, per nascondersi dalla realtà? Non bastano neanche tanti alberi. Neanche gli alberi dell'Eden erano sufficienti a nascondere l'uomo dalla drammatica realtà dell'orgoglio. Oh, è stato bello ascoltare la testimonianza. Sì, veramente le testimonianze sono preziose, sempre sono preziose, ci arricchiscono quando innalzano Gesù, quando ci fanno comprendere veramente la verità. E quindi il Dio però aveva posto, vi dicevo, in questo giardino, in questo Eden, anche un albero particolare, che era l'albero della vita, no? E Dio aveva messo quindi ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi, buoni per nutrirsi. Forse l'unica cosa buona di un albero di Natale è che un bambino va a staccarsi la cioccolata, almeno l'unico bene che io ho sempre visto negli alberi di Natale può essere quello, che i bambini magari vanno là e si staccano i cioccolatini, i biscottini, quello che c'è di buono. O almeno io ricordo che da piccolo, quando vedevo un albero, solo quello mi interessava. Ed è effetti l'unica cosa che potrebbe essere utile. Quindi, magari se voi le attaccate nelle piante dell'appartamento, i vostri figli, tutto l'anno, non farete l'albero di Natale. Fategli trovare un po' di cioccolatini dappertutto. Così non aspetteranno il Natale per avere luci, per avere colori, per avere cibo vitale. Ma essi stessi impareranno ad attingere, a staccare le foglie e i frutti dell'albero della vita. Amen. Quindi in questo giardino Dio mise tanti alberi, fra i quali l'albero della vita e anche l'albero della conoscenza del bene e del male. E Dio disse agli uomini, ad Adamo, ad Eva, all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morrai. Noi sappiamo invece che c'era qualcuno interessato a portare le persone sotto proprio quest'albero proibito, sotto quest'albero del bene e del male, e sappiamo che da questa storia che l'uomo, la donna furono sedotti e quindi persero quell'occasione, quella condizione di vitale importanza, appunto, di stare in quel giardino e cibarsi dell'albero della vita. Noi troviamo ancora quest'albero della vita, abbiamo detto allo studio, anche in Apocalisse, dove vediamo che quando ogni cosa sarà restaurata, quando il popolo di Dio regnerà nella nuova Gerusalemme, noi vedremo che quest'albero, forse simbolicamente lì, è messo di nuovo in mezzo al giardino e dà il suo raccolto 12 volte all'anno, porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni che compongono la Chiesa riscattata, restaurata e trasformata mediante il corpo nuovo della resurrezione. Ora, noi questa sera possiamo ancora una volta considerare qualcosa intorno all'albero della vita. Più di una persona, di un servo di Dio, ha visto e vede nell'albero della vita una figura di Gesù, perché è Gesù colui che ci dà vita, ci guarisce. Noi non possiamo trascurare questa realtà. L'uomo aveva quella meravigliosa vita di Dio nell'Eden, e l'aveva perché poteva cibarsi della vita. Era la vita eterna di Dio, era quella benedizione che non gli faceva vivere esperienze negative. Non c'era malattia, non c'era morte, non c'era niente che lo potesse turbare. E quell'albero era disponibile. Mangia di ogni albero, mangia di ogni albero. La conseguenza appunto della caduta dell'uomo fu che Dio e chiuse la via, l'accesso proprio all'albero della vita. Vedete come il peccato chiude l'accesso all'albero della vita. Il peccato separa l'uomo da Dio, il peccato impedisce agli uomini di vedere Gesù. Quando i nostri occhi cominciano ad aprirsi e quando la rivelazione comincia a toccare il nostro cuore, come abbiamo sentito dalle testimonianze che raccontiamo, quando qualcosa accade di importante, ecco che la luce di Cristo, la vita di Cristo si manifesta, si riprende a manifestarsi in noi. Amen. E allora noi ancora una volta abbiamo bisogno di prendere di quest'albero della vita per vivere nella benedizione, nella guarigione di Dio. L'albero che ci benedice, non voglio essere molto lungo questa sera, voglio poche cose, perché è una realtà sostanziale quella che sto condividendo con voi. L'albero della benedizione è Gesù, è Lui che deve essere piantato in mezzo alla nostra casa, è Lui che deve essere illuminato, perché Lui è luce. A Lui deve essere data quell'onore, quel tributo. Da Lui dobbiamo attingere le benedizioni quotidiane, dai nostri figli, ai nostri anziani. È Gesù che deve essere veramente al centro dell'attenzione nella nostra vita, non soltanto in questo periodo. Molte volte i credenti si preoccupano, ve lo ripeto, di stabilire in un modo, come si dice, pedante, i confini di tutti questi simboli che ci circondano. Ma io credo che voi sapete che il simbolo in se stesso è nulla. L'idolo è nulla, il simbolo è nulla. L'importanza è la funzione che gli attribuiamo, che determina la vita che scaturisce dai simboli, che può essere vita o può essere morte. Ed è questo il problema, che gli uomini in questo periodo, ancora senza Dio, senza speranza, senza la luce dello Spirito, alzano, erigono simboli che diventano datori di morte. Perché poi tutto ciò che risultava dare vita, che dovrebbe dare vita, dà morte. Perché poi c'è un affanno, una corsa a fare quelle cose, a fare dei gesti, che diventa tutta scheramanzia, superstizione, paura del futuro, che si cerca di esorcizzare con dei rituali che sono rituali magici alla fine. Alberi, presepi, i cenoni, tutte le cose religiose, cristiane, pagane, è tutto lo stesso miscuglio di magia e di superstizione che porta morte, perché porta una vaga speranza paurosa, trepidante del domani, perché gli uomini non trovano pace. Non trovano pace. Quando passano questi giorni e ricominciano i problemi, dov'è l'effetto dei rituali? Che fine hanno fatto? Che ne so, io non li conosco, voi sapete che non conosco tante cose che si fanno nelle famiglie cosiddette cristiane. Voi sopportatemi, perdonatemi, fate come volete, però il Signore ci chiama ad entrare nella luce. Amen. E a stare all'ombra dell'albero della vita, che quando noi riceviamo veramente vita da quell'albero, da Gesù, quando noi attingiamo, stacchiamo le foglie per la guarigione, il frutto per cibarci, davvero la nostra vita cambia veramente. Poi ogni giorno noi viviamo in una realtà meravigliosa, entriamo in quella dimensione di spirito, una realtà per cui noi vediamo le cose diversamente. E allora la benedizione poi è in noi, perché noi riceviamo la vita dell'albero della vita, e l'albero della vita in qualche modo poi si manifesta attraverso di noi. Amen. E questa è questa la verità che deve entrare nel cuore di ogni credente. Quando tu assimili Cristo, quando tu vai a Cristo, quando tu gusti di Cristo, Cristo diventa in te speranza di gloria. In te diventa acqua della vita, vita egli stesso che tu condividi e manifesti intorno a te. Tu stesso diventerai un albero piantato nel giardino di Dio. Amen. Lo dice anche la Bibbia, vi ricordate? Sono dei passi, ad esempio il Salmo 1, tutti lo conoscono il Salmo 1. Il Salmo 1 dice questa verità. Perché questa è la benedizione per coloro che non si fermano ad ascoltare Satana, la menzogna della religione, gli inganni della mente che non può capire a fondo. Eppure il nemico ci tenta, ci prova. Prendi dell'albero della conoscenza del male, capirai come vanno le cose, capirai qual è la verità. Invece piombò l'oscurità spirituale. Paradossalmente i loro occhi si aprirono e il loro cuore si chiuse nelle tenebre. Videro che erano nudi, ma non videro più la verità. Amen. Salmo 1 dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Purtroppo questo consiglio non fu seguito lì nell'Eden, che non si ferma nella via dei peccatori, che non si siede in compagnia degli schernitori. Satana era schernitore. Oh, era l'empio, era quel peccatore che voleva attirare a quel banco Eva, Adamo, e ci riuscì, e si schernirono di Dio insieme. Il serpente maliziosamente, a Eva ingenuamente, ma era seduta in quel banco degli schernitori, prendendosi gioco del comando, del consiglio di Dio, usando quindi e vivendo secondo il consiglio dell'empio. Ma questo salmo dice che beato l'uomo il cui diletto è nella legge dell'Eterno, del Signore, su quella legge medita giorno e notte, ed egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Ah, allora questa è la prosperità, la benedizione, amen, di Dio sulla nostra vita. Essere seduti, immersi nella legge del Signore, nella verità. Alleluia. Anche Geremia, al capitolo 17, dice un po' le stesse cose. Lui dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una tamerice nel deserto, quando giunge il bene egli non lo vede, abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Vedete com'è l'uomo oggi? Confida nell'uomo, ha veramente fiducia in tutto ciò che è terreno, che è umano, dalla medicina alle finanze o a tutto ciò che fa parte della vita quotidiana. È un chiedere, un aspettarsi qualcosa dalle cose materiali, dal braccio della carne. Fa della sua carne della carne il suo braccio. E mentre l'uomo confida nell'uomo, inevitabilmente si allontana dal Signore. Per allontanarti dal Signore non devi allontanarti dal Signore coscientemente, devi confidare nell'uomo e automaticamente ti ritroverai lontano dal Signore. Questo è il dramma dell'inganno. Ecco che poi quando giunge il bene non lo vede. Abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Ci sono famiglie, uomini, donne che hanno tanto la vita, il bene supremo, e lo disprezzano. Sono sempre tristi, malinconici, sofferenti, sempre manca qualcosa. Ci sono persone che hanno uno stipendio, due stipendi in famiglia e si sentono poveri. Mentre c'è chi nel mondo sta morendo per non avere un bicchiere d'acqua. Io non dico nulla riguardo a quello che dovremmo fare per i poveri. Gesù disse: i poveri li avete sempre con voi. Però dico qualcosa riguardo a noi. Noi dobbiamo riconoscere il bene, perché abbiamo una benedizione per il nostro futuro, imparare ad apprezzare il bene che già abbiamo. Amen. Allora essere grati a Dio ogni giorno, ogni mattina: Signore, grazie per quello che ho, grazie perché mi hai già colmato di abbondanti benedizioni, grazie perché non dovrai farlo l'anno prossimo, non lo farai mediante riti propiziatori, ma tu lo hai già fatto, perché la mia benedizione sei tu. Sono le foglie dell'albero della vita, i frutti dell'albero della vita, la parola e lo spirito. Amen. La parola che guarisce. Poi noi parleremo della medicina di Dio martedì. Vi sto anticipando, non devo dire niente. Se no poi... parleremo della medicina di Dio. E le medicine sono chiare. Amen. E invece, ancora parlando degli alberi, Geremia dice: benedetto è l'uomo che confida nel Signore, la cui fiducia è il Signore. Anzi, guarda che bello, anche nella Nuova Diodati dice così: la cui fiducia è il Signore. Amen. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Mi piace. Altrove dice nel Signore, però non ha importanza, ma è bello questo particolare, questo articolo. Il Signore è la persona del Signore, Illonelli, l'Eterno, stessa cosa. Quindi non è ciò che, se tu dici nel Signore, tu pensi a ciò che è nel Signore, come dire nello scrigno, tu vai a prendere quello che c'è di buono. Ma se dice lo scrigno è diverso, no? Se tu hai uno scrigno di gioielli, immaginiamo, così poi lo usi per il Signore più in là. Tu non dici la mia ricchezza è lo scrigno, è ciò che è nello scrigno. Allora la ricchezza dei figlioli di Dio è il Signore, non nel Signore. Se tu non riconosci che è il Signore, non sarai in grado di aprire e cogliere quello che è nel Signore. Amen. Ed egli allora, questa persona, la cui fiducia è il Signore, è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume, non si accorge quando viene la calura, il suo fogliame rimane verde, e nell'anno della siccità, nell'anno della crisi, chiamatela come volete, economica, nell'anno della crisi fisica, nell'anno della sofferenza, perché le sofferenze arrivano. Amen. Non possiamo, noi non abbiamo nessuna garanzia per evitare tutte le sofferenze. Abbiamo una garanzia che il Signore, se Lui torna e ci porta con sé, allora ogni cosa finisce, ogni problema finisce. Ma nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Ecco qual è la vera benedizione della nostra casa. Amen. Non è alzare alberi, allestire presepi, non è fare pranzi con 7, 12, non lo so quante pietanze, non è stare scaramanticamente attenti a tutto ciò che è tradizione, per non trasgredire con paura di sbagliare e perdere la benedizione. Oh, qualcuno di voi sorride perché è stato liberato da queste schiavitù. Amen. Ma prima non sorridevi quando eri schiavo di queste cose, non sorridevamo quando eravamo schiavi, quando eravamo spinti da una forza superiore a noi nel fare quelle cose che ci sono state trasmesse e insegnate, perché non c'era l'alternativa, non c'era la verità che ci scuoteva e ci portava a libertà. Amen. Ora possiamo veramente ben dire: Signore, grazie che ci hai liberato, perché la nostra benedizione, il nostro futuro, il nostro presente sei tu. E nella nostra casa, oh, è ben piantato l'albero della vita, Gesù Cristo il Signore, e noi stessi siamo gli alberi piantati in quel giardino. è la nostra vita, non nasconde peccato come questi altri alberi del giardino che abbiamo visto, posero Adamo ed Eva. La tua vita è luce, è trasparenza. Tu non nascondi niente e nessuno si nasconde in te. Amen. Così dobbiamo essere come cristiani, alberi piantati nella casa del Signore, mentre a casa nostra c'è l'albero della vita ben piantato. Amen. Pieno di luce, quella luce che illumina ogni uomo. Alleluia. C'è qualcosa di importante nella parola del Signore. C'è sempre qualcosa di importante, perché noi non dobbiamo dimenticare le difficoltà dell'uomo, dell'umanità. Non dobbiamo sottovalutare gli attacchi e le insidie del nemico, di questo serpente antico, il diavolo che ha sedotto e seduce le genti ancora oggi, perché donando cose vuote e inutili riempie il cuore, la mente, gli occhi di quei desideri e non c'è più spazio per la verità. Eva vide che l'albero era buono per nutrirsi, la concupiscenza della carne era bello da vedere, la concupiscenza degli occhi, ed era desiderabile per acquistare conoscenza, l'orgoglio, la superbia della vita. Ma Giovanni dice che tutte queste cose passano, la figura del mondo passa. Amen. Non dimenticate la verità, fratelli, sorelle, dobbiamo ricordare queste cose. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Non è un fatto di stabilire se la lucina è peccato o no, perché figuriamoci. C'è qualcosa di più profondo, e ogni anno vi ricordo queste cose. Cerco di tenere desta la vostra memoria, perché se non c'è la sostanza nella nostra vita, l'apparenza, il simbolo non serve a niente. E quando hai la sostanza, il simbolo diventa inutile, vuoto. È un fatto proprio sostanziale. Amen. Se io ho la verità, che me ne faccio del surrogato della verità? E Giovanni dice non amate nel mondo, nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Questo è il dramma dell'uomo. Il dramma dell'uomo è una realtà, un momento tragico in quell'Eden, in cui l'uomo non riconobbe l'importanza data da Dio a tutti gli alberi, in particolare all'albero della vita, ma si fece attrarre dall'unico albero inutile. Là era messo lì, c'era un motivo, il Dio lo sa, la sapienza di Dio abbiamo detto che è insindacabile. Noi non possiamo fare mai un dibattito pubblico e privato sulla sapienza di Dio. Ho condiviso con voi questa riflessione l'altro martedì. Abbiamo detto che l'esistenza e la sapienza di Dio sono indiscutibili. Non si può discutere l'esistenza di Dio senza cadere nel peccato e nel dubbio, e non si può discutere la sapienza di Dio senza cadere nella ribellione del peccato e della morte. Perché la Bibbia dice che chi crede in Dio deve credere che Egli è. Amen. Nel principio Dio, dice la Bibbia, e questa è una realtà importante. Ora noi abbiamo ritrovato l'albero, la strada per accedere all'albero della vita, amen, in Gesù. Non perdiamola. Indichiamola ad altri, piazzate bene nelle vostre case, ben in vista, papà, mamme, anche per i vostri figli, Gesù. Parlate di Lui, vivete per Lui, soffrite per Lui, per la verità anche. Pagate un prezzo, se dobbiamo anche pagarlo, paghiamo un prezzo. andiamo controcorrente. È vero, Gesù era il più grande dei trasgressivi, lui era il primo di quelli che andavano controcorrente. Lui non fu mai calato delle tradizioni del suo tempo e della religione, perché lui diceva ai farisei: vedete, in vano insegnate i vostri precetti e non venite a me per avere vita. Precetti, tradizioni, cose che non cambiano la realtà della vita. E questo è il problema. Non è che siamo contro le tradizioni che possono, come dicevo forse l'anno scorso, qualche tradizione riscaldare il cuore in qualche modo. Ma se non c'è vita, se non c'è cambiamento, non c'è valore. Amen. Ma quando tu stacchi quelle foglie dall'albero della vita e trovi vita eterna, allora quegli occhi dello spirito accecati e dagli occhi della carne, perché guardate cosa accadde in Eden: una vista accecò un'altra vista, Cioè essi avevano la vista spirituale, erano ciechi in malizia, no? Non vedevano tante cose, ma quando venne loro la vista per vedere alcune cose, la vista spirituale fu persa. Adesso il Signore ci dà di nuovo vista spirituale. Allora noi vogliamo ringraziarlo questa sera, prendere qualche minuto ancora per pregare, perché il Signore è lo Spirito, e la vita di Cristo è la vita dello Spirito. Adesso noi non possiamo parlare soltanto dell'albero della vita, dobbiamo veramente farne un'esperienza, vedere che i nostri occhi si aprono per gustare la bellezza della verità, la pace, ed essere veramente sicuri nelle mani di Dio, che il nostro futuro è con Gesù ed è pieno di benedizione. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia. Se possiamo cantare un cantico che ci aiuti in questa preghiera. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Io so che il nostro cuore si è aperto alla verità, e ringrazio il Signore che credo tutti noi siamo convinti che Gesù è la via, la verità e la vita. Amen. Siamo convinti che Gesù è l'albero della vita. Amen. Alleluia. E allora possiamo chiedere a Lui ancora una volta quel conforto, quell'aiuto. Se c'è qualcuno che ha qualche dubbio, qualche paura, qualche incertezza o qualche legame ancora riguardo a tradizioni inutili, il Signore non ti priva di nulla. Non ti priva di nulla, ma vuole riempire la tua vita di abbondanza. Possiamo forse cosa state cantando? Cioè, siamo come alberi piantati. Vogliamo considerare questa verità, perché credo che sia, possiamo soffermarci su questo fatto. E tu sei un albero piantato nella casa del Signore. Amen. Avendo piantato Gesù nel tuo cuore, amen, con quelle radici profonde, adesso tu sei un albero. Allora il Signore ti dice che tu sei chiamato, preparato per portare frutto, per avere un fogliame che non appassisce, che dà frutto nella sua stagione. Questa è anche una parola che il Signore ci sta rivolgendo profeticamente, ed è bene che sia radicata nel cuore della Chiesa. Tu sei un albero che porterà molto frutto, amen, durante questo nuovo anno. Amen. Tu parlerai ai tuoi familiari e saprai accendere quella luce nei loro cuori, perché tu hai la vita di Cristo e tu trasmetterai vita intorno a te. Non vergognarti però, non nasconderti, non cercare alberi, altri alberi dove nasconderti, né né alberi buoni né alberi cattivi. Non ti nascondere dietro il fratello, la sorella, non rifugiarti nella loro forza, non farti forte della forza degli altri, non vivere di rendita, non farti chiamare dammi dammi. Vi ricordate chi erano? Che siamo dammi dammi, le figlie, dice il libro dei Proverbi. No, noi vogliamo essere alberi piantati nella casa del Signore. Amen. Adoriamo Dio.